Buongiorno, dottor Guarinello, e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
Allora, io la presento comunque brevemente per chi possa non sapere di che cosa si è occupato. Lei è stato procuratore aggiunto a Torino dal 67 al 2015, se non sbaglio, occupandosi soprattutto di questioni legate alla sicurezza sul lavoro. A lei, lei si è occupato, anzi ha rivelato per esempio tanti anni fa la schedatura alla Fiat di lavoratori e lavoratrici, poi due inchieste per tutte, quella sull'amianto e quella sul gravissimo incidente alla ThyssenKrupp di Torino. Allora, dicevo, noi abbiamo preso spunto da questo suo lavoro. Evidentemente che lei abbia ritenuto di occuparsi specificamente di sicurezza del lavoro ai tempi del coronavirus ci fa pensare, comunque abbiamo ovviamente letto il testo, ci fa pensare che ci siano delle nuove considerazioni che vanno fatte anche alla luce del testo unico 81 del 2008 che racchiude un po' tutta la normativa in ambito di sicurezza sul lavoro, è così?
Dunque, ma anzi, il volume che lei ha citato mi pare sia della fine marzo. Adesso in questi giorni uscirà la seconda edizione, glielo dico perché è molto accresciuta. Intanto, cioè, sono capitate cose nuove, certo. Abbiamo una normativa in continua evoluzione, quindi in allora il tema era proprio all'inizio, oggi invece il problema a cui dobbiamo dare una risposta è se le imprese pubbliche e private stiano operando in sicurezza effettivamente una volta riaperte, cioè con la riapertura queste imprese stanno operando davvero in sicurezza, e questo naturalmente va detto a tutela dei lavoratori, ma a tutela ovviamente anche di tutti i cittadini. E qui non so, uno dei temi che, di cui si parla molto poco purtroppo, e che invece credo che sia determinante oggi come ieri, è che tutto sommato le norme in materia di sicurezza ci sono, c'erano, ci sono, le possiamo anche migliorare, ma sono già buone norme. Solo che non basta avere buone norme se queste norme rimangono scritte sulla carta. Cioè, il grande problema è che ieri non abbiamo provveduto ad arricchire gli organici, a curare la professionalità, a garantire il coordinamento degli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E quindi i risultati sono che purtroppo la vigilanza nel nostro paese, più che mai necessaria oggi con la riapertura delle imprese, la vigilanza lascia molto a desiderare. Quindi un primo tema che io credo che debba essere portato all'attenzione naturalmente di chi governa il paese è proprio quello di potenziare gli organi di vigilanza. Noi possiamo fare le norme, anzi tutto sommato abbiamo tra le norme migliori al mondo da sempre, è solo che uno dei difetti del nostro paese è la disapplicazione in concreto delle norme, e quindi è qui che noi dobbiamo davvero molto lavorare. E ieri naturalmente, ma oggi più che mai, perché tutelare la sicurezza dei lavoratori oggi come oggi vuol dire tutelare la sicurezza di tutte le popolazioni, perché naturalmente i lavoratori non restano confinati nelle fabbriche.
Sì, questo mi fa venire in mente anche la questione dell'amianto, per esempio, che per certi versi, no, poi ha inciso anche sulle famiglie di chi lavorava a contatto con questo materiale, quindi ci sono anche precedenti, seppure di minore portata. Allora, una cosa su cui ci interessa, lei ha detto una cosa molto giusta: l'Italia fa delle leggi spesso, non soltanto in quest'ambito, buone, fatte molto bene, poi però c'è il problema di applicarle, e lei ha già delineato, insomma, quali sono i problemi rispetto a questa in particolare. Allora, parliamo intanto dell'aspetto del danno biologico, no? Che pure è presente, dovrebbe essere presente, sia pure in misure diverse, nei documenti di valutazione del rischio, però ovviamente, e questo in determinate situazioni, io penso agli ospedali, che pure sono stati, diciamo, una dei focolai maggiori all'inizio dell'epidemia, ma in alcune situazioni ovviamente vengono fatte queste valutazioni, ma immaginiamo sono molto basse. Allora, lei nel suo lavoro parla proprio di un documento di valutazione del rischio che deve essere non immobile ma dinamico, quindi questo è stato fatto secondo lei, si dovrà fare anche in tutte le situazioni di lavoro?
Guardi, all'inizio della emergenza siamo partiti male. Perché? Perché ci sono state alcune istituzioni, pubbliche istituzioni, alcune anche molto autorevoli, le quali hanno detto: ma no, il coronavirus non è un rischio che le imprese debbono valutare nel loro documento di valutazione del rischio. Ricordo che valutare il rischio non vuole solo dire analizzarlo, ma vuol dire soprattutto individuare le misure adottate di prevenzione e di protezione contro questo rischio. E quindi siamo partiti proprio male, in violazione non da parte delle imprese ma da parte di alcune istituzioni di quello che stabilisce il testo unico sulla sicurezza del lavoro. E devo dire che quando scrissi il primo volumetto sulla sicurezza al tempo del coronavirus, posi in luce proprio che era fondamentale che ogni impresa valutasse il rischio coronavirus e indicasse le misure di prevenzione e protezione. Devo dire che per fortuna poi quella indicazione che era stata data ad esempio dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro è rimasta così un po' a se stessa, perché i vari ministeri intervenuti, le varie autorità hanno poi detto: imprese, valutate il rischio, questa è la prima cosa fondamentale da fare. Quindi diciamo che si è andati a una soluzione più positiva, ecco. Quindi poi, ecco, naturalmente si tratta di vedere come si fa questa valutazione del rischio, ed è lì che naturalmente entra in gioco la vigilanza da parte degli organi che sono preposti.
Un attimo, che stiamo vedendo un momento con i microfoni, vai.
Buongiorno, dicevo, sono Marco. E volevo farle alcune domande rispetto a questo ragionamento che stavamo facendo, e proprio a partire dal discorso del documento di valutazione dei rischi, della vigilanza e di tutto quello che questo comporta, nel senso che noi in questi mesi di coronavirus, rispetto alla sicurezza sul lavoro, diciamo in maniera diffusa, quello di cui si è sempre parlato è il fatto che i poveri datori di lavoro rischiavano di essere perseguiti se un lavoratore venisse se un lavoratore fosse contagiato. Ora, in primo luogo, tanto che è arrivata proprio in questi giorni una sorta di scudo penale che in Parlamento, come emendamenti ai vari decreti in discussione, presentata praticamente da tutti, dal Partito Democratico alla Lega e così via. E allora, rispetto a questo aspetto, dicevamo, è stata data una sottolineatura di questa possibilità, quando sappiamo bene che il datore di lavoro è, diciamo, perseguibile solo laddove non valuta il rischio e non quindi ottempera le misure di valutazione del rischio stesso. Lei però, rispetto a questo, ricordava il fatto che lo stesso ispettorato del lavoro aveva dato indicazione che tutto sommato non andava fatto una valutazione specifica per il Covid, salvo che poi invece è stato proprio definito da uno dei tanti decreti usciti a marzo la necessità di fare uno specifico DVR Covid. Ora, questo si connette al fatto che da ormai diversi anni le strutture di vigilanza sono state completamente smantellate un po' dappertutto, con una serie di processi partiti dal collegato di Sacconi a una legge di stabilità, non ricordo bene l'anno, a me pare il 2003-2004, roba del genere, e via via con una serie di anche, diciamo, formazione degli ispettori sul lavoro nella direzione di essere consulenti del datore di lavoro anziché organi terzi, e che quindi debbano tutelare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora, siccome poi in questi mesi molte aziende hanno continuato a produrre senza nessuna attenzione alla salute dei lavoratori, grazie alle deroghe della prefettura, che dovevano in teoria essere poi sottoposte appunto alla vigilanza di questi organi, ecco, questo insieme dei fattori non crede che vadano a creare una condizione culturale, se vogliamo dire, di assoluta estraneazione dell'ambiente di lavoro da quella che è la realtà sociale? Cioè, mentre fuori dal posto di lavoro uno doveva stare distanziato con la mascherina, non uscire di casa, se si spostava fermato eccetera, dentro il posto di lavoro tutte le norme di tutela erano rimandate o alla buona volontà o molto più concretamente alla capacità dei lavoratori e delle lavoratrici di esprimere rapporti di forza che imponessero questi interventi. Ecco, rispetto a questo, quali sono gli elementi che noi possiamo individuare, insomma, per forzare un po' questa situazione?
Io sono sempre propenso ad essere ottimista, no? Nel senso che cerchiamo di utilizzare le norme che abbiamo. Naturalmente, l'ho appena segnalato adesso, noi abbiamo dei grossi problemi in tema di vigilanza, e quindi è qui che dobbiamo spingere verso una riqualificazione degli organi di vigilanza. Ma lo dico questo a tutela dei lavoratori, ma a tutela anche delle imprese, perché purtroppo quando noi abbiamo ad esempio fenomeni come questo, che le imprese o magari la stessa impresa con più stabilimenti situati in zone diverse del paese ricevono prescrizioni differenti e magari contrastanti dalle rispettive ASL territorialmente competenti, lei capisce che non otteniamo un risultato positivo né per i lavoratori né per le imprese. Quindi noi dobbiamo ripensare e soprattutto realizzare nuove condizioni e anche potenziare l'intervento dell'autorità giudiziaria, perché purtroppo ci sono zone del nostro paese in cui, ecco, l'autorità giudiziaria non mette mano alle norme sulla sicurezza del lavoro ieri come oggi. Ce ne sono altre in cui invece gli interventi vengono fatti, ma molte zone, sa, qui la mia idea è sempre stata che e più che mai ce l'ho oggi, che sarebbe indispensabile creare una procura nazionale sulla sicurezza del lavoro, cioè non una, noi nel nostro paese abbiamo oltre 120 procure della Repubblica, molte di queste piccole procure che non sono in grado di fronteggiare processi che sono anche molto, molto impegnativi. Poi lei accennava alla questione dello scudo penale, no? Se non mi ricordo male. Ecco, qui bisogna, lo scudo penale è sempre stata una grande aspirazione, però poi dobbiamo vedere che cosa si realizza. Proprio la scorsa settimana ho avuto occasione di fare un'audizione alla Commissione Lavoro del Senato e mi è stato chiesto, ma questa norma che è stata ora introdotta, sarebbe il 29 bis del decreto legge che è stato convertito in legge proprio due giorni fa, questo articolo 29 bis salva le imprese dalla responsabilità penale per i casi di infezione da Covid-19. Ecco, molti si sono illusi che questa norma servisse effettivamente a questo scopo, senza rendersi conto di quello che c'è scritto. In questa norma c'è scritto che se un'impresa si attiene alle prescrizioni indicate nei DPCM, nelle linee guida, nei protocolli tra le parti sociali, con ciò stesso ha assolto all'obbligo previsto da una norma del Codice Civile, il 2087 del Codice Civile. Ma come ho avuto occasione di ricordare ai senatori, un delitto come l'omicidio colposo è un delitto che si commette se c'è la colpa, e la colpa non consiste soltanto nella violazione del 2087 Codice Civile, ma consiste prima ancora nella violazione delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro, prima fra tutte naturalmente il decreto 81, il testo unico sulla sicurezza del lavoro. Quindi non mi sembra nemmeno molto corretto cullare le imprese nel limbo di rassicurazioni verbalmente facili ma sostanzialmente inconsistenti, perché del resto noi lo vediamo che ci sono già varie indagini in corso su questo fronte, e ricordo che un reato come l'omicidio colposo, la lesione personale colposa, emerge non soltanto quando a subire l'infezione sia stato un lavoratore, ma anche quando sia stato un terzo presente nell'ambiente di lavoro. Perché? Perché c'è un principio fondamentale che è sempre stato accolto dalla Cassazione, per cui le norme in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro tutelano i lavoratori, ma non solo i lavoratori, anche i terzi che sono presenti nell'ambiente di lavoro. Non so, tanto per fare degli esempi, quando noi abbiamo fatto il processo per il ragazzo che è stato ucciso al Darwin in quanto gli è crollato un controsoffitto, abbiamo contestato la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, ma a subire il danno non è stato un lavoratore bensì un ragazzo. E così naturalmente, parlando del coronavirus, è chiaro che il pensiero corre subito agli degenti nell'ambito delle strutture sanitarie, o ancora più drammaticamente agli anziani presenti nelle case di cura. Quindi è molto importante cogliere tutti gli aspetti anche positivi della nostra legislazione e sollecitare organi di vigilanza e magistratura a fare quello che poi sa, quando si dice vai a dimostrare che quell'infezione sia stata causata proprio da una esposizione al rischio nell'ambiente di lavoro. Ma questo è chiaro che se tu non lo riesci a dimostrare, il reato non sussiste. No, cioè, non è una. Cioè, si tratta di fare un accertamento, un'indagine. È chiaro che non è facile questa indagine, è un'indagine molto complessa, ma tutto questo non sta a dimostrare che non. Che occorra fare uno scudo penale. Ecco, io spero che il legislatore sia molto sapiente, no, sotto questo aspetto, perché ho detto prima, abbiamo delle buone norme, però le possiamo anche migliorare. Cioè, quello che mi preoccupa, per esempio, è il fatto che tutta questa normativa emergenziale non è sempre stata oggetto di uno studio molto accurato. Io non so chi se ne sia occupato, il comitato tecnico scientifico, cioè, però è certo che lì è mancata la presenza di persone che siano veramente esperte, perché vengono fuori problemi non facili, tipo avrete sentito parlare del lavoro agile, no? Come misura fondamentale, però introdurre il lavoro agile vuol dire anche capire come si applicano le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori agili, e quindi bisogna confrontarsi con la legge numero 81 del 2017, che purtroppo fu una legge molto mal fatta, però bisogna confrontarsi, invece questo non è stato fatto. Quindi le norme ci sono buone norme, però bisogna migliorarle proprio per rendere il nostro intervento ancora più efficace.
Sì, secondo me un attimo sul lavoro agile, che secondo me è un aspetto molto rilevante, anche perché è una modalità di lavoro che si tende a diciamo diffondere e mantenere anche dopo che è superata questa fase, anzi viene molto, molto pubblicizzata. Però prima di questo volevo concludere l'aspetto relativo all'infortunio sul lavoro con due domande. Una prima è, ma quello che non ha, almeno per me non è chiaro, è l'infortunio sul lavoro in caso di Covid si realizza soltanto quando il lavoratore manifesta diciamo la sintomatologia mentre è sul posto di lavoro, o anche se si manifesta al di fuori? E la seconda legata a questo, è vero quello, il ragionamento che lei faceva sul fatto che lo scudo poi è uno scudo relativo, però è anche vero che proprio in questa situazione di difficoltà dal punto di vista degli organismi di vigilanza è un'indicazione comunque alle, diciamo, poi alle strutture ispettive e così via di valutare la situazione con quel tipo di atteggiamento, cioè di un atteggiamento che tende ad assolvere il datore di lavoro laddove siano semplicemente rispettate le indicazioni specifiche riguardo al Covid. Ecco, rispetto a queste due domande.
Ma guardi, il discorso è davvero molto semplice. Cioè, intanto sussiste il reato di omicidio colposo, lesione personale colposa, in quanto ci sia la prova che la condotta del datore di lavoro o di chi altro, un dirigente, l'RSTP, il medico competente, sia una condotta colposa, cioè una condotta che ha violato le norme di sicurezza. E qui entrano sì anche in gioco le prescrizioni dei DPCM eccetera, ma tenga conto che la normativa fondamentale è quella contenuta negli articoli del testo unico sulla sicurezza del lavoro, che non è che le norme emergenziali hanno abrogato il testo unico. Infatti nel decreti legge, nel DPCM si dice chi viola le prescrizioni va incontro a una sanzione amministrativa irrogata dal prefetto, però salvo che il fatto costituisca reato, e gli obblighi previsti dal decreto 81 sono tutti generalmente obblighi penalmente sanzionati. Quindi la prima condizione è che ci sia una condotta colposa del datore di lavoro, e la seconda condizione è che questa condotta colposa abbia causato l'evento, quindi la morte o la lesione del lavoratore o di un terzo. Due problemi tutt'altro che facili da affrontare, ma non è indispensabile che l'infezione si manifesti in un luogo piuttosto che in un altro. Quello che conta è vedere se quella infezione sia stata effettivamente causata da una condotta colposa del datore di lavoro. Problema tutt'altro che facile da affrontare, ma chiunque abbia fatto processi penali in materia di sicurezza sul lavoro sa benissimo che quando c'è da affrontare un caso di infortunio o di malattia professionale, mica si trova la condotta colposa e il nesso causale dietro l'angolo. Bisogna fare accertamenti su accertamenti, e spesso questi accertamenti non arrivano alla soluzione, no? Purtroppo quando si parla ad esempio di amianto, quante volte il procedimento si conclude con un nulla di fatto, no? Eppure è l'amianto, no? Quindi teniamo conto di questa difficoltà, però non si pensi che questi problemi non vengano attualmente già affrontati, perché mi risulta che più procure della Repubblica abbiano già in pieno corso dato incarico ad organi di vigilanza di approfondire il tema, e si fanno consulenze, si fanno accertamenti. Non è un qui da una parte si esagera nel dire qui tutte le imprese vengono messe sotto processo, dall'altra si esagera dicendo non si fa nulla. No, i processi penali vanno fatti con estrema attenzione, perché qui ci tengo a ricordarlo, il processo penale è un processo che deve garantire i diritti delle vittime, ma anche i diritti degli imputati. Cioè il processo deve essere un processo giusto, ricordiamocelo sempre, ma fare uno scudo penale che assira i processi, questo mi sembra davvero difficile da un obiettivo difficile da raggiungere.
Intanto per queste risposte invece volevo un attimo approfondire l'aspetto che lei ha citato, cioè quello del lavoro agile. E intanto una cosa che noi abbiamo notato, insomma, come lavoratori, è il fatto che nel momento in cui è stato fatto il decreto, mi pare quello dei primi di marzo o del 23 febbraio, ora non ricordo fra i tanti che sono usciti, e in cui si è data l'indicazione ai datori di lavoro di applicare laddove possibile il lavoro agile, la prima cosa che è stata fatta è stata quella di cancellare la contrattazione sia collettiva che individuale, cioè dicendo che in deroga rispetto a quanto previsto dalla legge appunto a cui faceva riferimento lei del 2017, il lavoro agile non aveva più necessità di essere concordato attraverso il contratto individuale e tantomeno quindi attraverso un contratto collettivo. Fra l'altro questa cancellazione, diciamo così, del rapporto contrattuale si è riverificata pure nel momento in cui è stata stabilita la cassa integrazione per Covid, pure lì saltando la contrattazione sia in quel caso collettiva. E terzo momento in cui si è verificato questo tipo di atteggiamento da parte governativa è stato quando è stato previsto la possibilità di derogare dall'articolo, mi pare 5, dello Statuto dei lavoratori, che vieta la comunicazione al datore di lavoro dei dati sanitari di lavoratrici e lavoratori, e dicendo che invece si poteva andare con comunicare la propria condizione sanitaria, il fatto che uno è malato, il fatto che uno c'è la febbre, eccetera, da qui anche tutte le questioni relative ai termoscanner. Ecco, però facendo un passo indietro, questa è una cosa che abbiamo trovato molto interessante in questo suo opuscolo, è proprio il fatto che c'è tutta da definire la normativa sulla sicurezza per il lavoratore agile, cioè che cosa significa un ambiente di lavoro adeguato per il lavoratore agile. Oggi, se non mi sbaglio, l'unica prescrizione che dà l'INAIL è quella di non svolgere l'attività in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma sia per la tutela del rischio del lavoratore, ma anche molto per la tutela dei dati aziendali. Ecco, rispetto a questa situazione, come, in quale condizione ci troviamo oggi? Quali sono gli strumenti che pure magari come RLS, come rappresentante dei lavoratori della sicurezza o in generale come lavoratori e lavoratrici possiamo usare per tutelarci sul lavoro oggi?
Ci sono i lavoratori agili, ma ricordiamo che abbiamo una categoria di lavoratori molto più ampia, che comprende i lavoratori agili, ma comprende altri soggetti che vanno presi in considerazione. Io li chiamo in generale i lavoratori all'esterno, quindi abbiamo i lavoratori che un'impresa distacca per un'altra impresa, abbiamo i biker, abbiamo tutta una serie di soggetti che noi dobbiamo tutelare con le norme che abbiamo, e su questo credo che chi ha scritto le norme emergenziali non ha colto, ecco, tutta l'ampia portata di questa esigenza di tutela, ma più che mai sarebbe indispensabile che se ne facciano carico, oltre che gli organi di vigilanza, anche gli RLS, perché naturalmente gli RLS sono lì, il famoso self help, cioè aiutati, come dicono gli americani nella loro legislazione, il self help non basta, però ecco, di fronte al lavoratore agile cosa ha fatto il nostro legislatore? Ha detto, si è raccomandato, ricordiamo il più possibile il lavoro agile, però poi ha scritto, in deroga agli obblighi informativi, in deroga a un accordo, all'obbligo dell'accordo scritto, e qui devo dire, senza tener conto di quello che c'è scritto invece nella legge 81 del 2017, che prevede tutta una serie di obblighi a carico del datore di lavoro a tutela del lavoratore agile. E proprio le norme emergenziali, avrete notato che dicono, in deroga a quei due punti, ma salvi restando i principi stabiliti negli articoli dal 18 al 23 del decreto della legge 81 del 2017. E se noi leggiamo queste norme, vediamo che prevedono una serie di obblighi estremamente pesanti a carico del datore di lavoro. Per esempio, gli deve dare il datore di lavoro un'informativa al lavoratore agile sui rischi generali e specifici presenti nei luoghi in cui va ad operare, anche all'esterno dell'azienda. Ma questa informativa, il datore di lavoro per farla, cosa deve fare prima? Deve individuare i rischi. Deve fare la valutazione dei rischi. C'è un'altra norma che dice, sempre nella legge 2017-81, un'altra norma che dice: guarda che tu, datore di lavoro, devi tutelare la sicurezza dei lavoratori agili. Certo, il lavoratore deve dare attuazione alle misure predisposte dal datore di lavoro. Quindi è chiaro, c'è una responsabilizzazione del lavoratore, ma prima ancora c'è l'obbligo del datore di lavoro di dare di predisporre queste misure. Ora, di tutti questi obblighi non c'è deroga nelle norme emergenziali, anzi le norme emergenziali ci tengono a sottolineare che salvi restano i principi stabiliti in questi articoli. Ora, tutti questi principi, questi obblighi, vengono rispettati dal datore di lavoro, del lavoratore agile? Cosa sta facendo il datore di lavoro del lavoratore agile per rispettare questi obblighi? È una domanda che si pone e se la deve porre anche l'RLS. L'RLS deve anche visitare gli ambienti di lavoro, e tra gli ambienti di lavoro da visitare a questo punto ci sono anche gli ambienti in cui il lavoratore agile opera. E così vale anche per il datore di lavoro e per l'organo di vigilanza. Questi sono i principi stabiliti dalla legge sul lavoro agile. Di questo le norme emergenziali non tengono alcun conto e nessuno ancora oggi se n'è accorto. Sarà bene accorgersene. Ad esempio, un lavoratore agile che usa più di 20 ore settimanali il video terminale viene sottoposto a sorveglianza sanitaria. È un esempio.
Assolutamente d'accordo, dico proprio rispetto a questo, però una domanda sorge spontanea, diciamo, mentre nel caso del telelavorista, appunto, è colui che lavora da casa e quindi, diciamo, l'ambiente da dove lavora è un ambiente definito, insomma, stabilito, e dove è possibile verificare, che ne so, dall'aspetto ergonometrico a tutti gli altri aspetti legati alla sicurezza del lavoro. Ma invece il lavoro agile ha come caratteristica che il luogo di lavoro non è definito. E allora, rispetto a questo tipo di funzioni di vigilanza come si possono svolgere? Primo, e seconda cosa, ma è vero che non è definito?
No, ma guardi, se un datore di lavoro non conosce i rischi presenti negli ambienti in cui va a lavorare, lasciamo perdere il telelavoratore, che quello è l'articolo 3,10 dell'81, è tutta una categoria diversa, ma se non sa dove va a lavorare il lavoratore agile, ma come fa a informarlo sui rischi specifici che corre? Perché la norma emergenziale poi dice: obblighi informativi che si possono assolvere sulla base di una documentazione INAIL. Ma attenzione alle parole, le parole sono importanti. anche sulla base della documentazione INAIL, anche, ma è chiaro che tu non puoi dare un'informazione sui rischi al lavoratore agile sulla base di un documento per forza generico, astratto, ma devi anche fare una valutazione sul campo. Questo ci dice la legge numero 81 del 2017, a cui la normativa emergenziale deroga o no? No, salvo su quei due punti dell'accordo e della informativa, degli obblighi informativi. Non so se...
Assolutamente, assolutamente chiaro, però questa cosa mi pone un...
Infatti il tema che io continuo a porre, ma continuate a raccomandare sto lavoro agile, ma vi rendete conto che salvaguardate tutti i principi fondamentali della legge numero 81 del 2017? Magari qualcuno si potrebbe anche derogare, per carità, però se non lo scrivete è chiaro che questi si applicano.
Certo, no, ma proprio rispetto a questo, però proprio dalle sue considerazioni che trovo assolutamente precise, ma mi viene, ma quindi il lavoratore nel momento in cui viene posto, comunque decide anche attraverso un accordo individuale di andare in lavoro agile, deve comunicare al datore di lavoro quali sono i luoghi dove svolgerà questa attività? Cioè, mentre il telelavorista, appunto, come abbiamo detto, c'ha tutta un'altra disciplina ed è colui che lavora da casa. Il lavoratore agile potrebbe lavorare, ci sono per esempio soprattutto in America le realtà di co-working, no? Le aziende che mettono a disposizione spazi per i lavoratori che non hanno una sede, diciamo che i lavoratori agili americani, eccetera. Ecco, come dovrebbe funzionare qui da noi?
Giustissimo, cioè tutto questo comporta la necessità di eventualmente modificare sotto certi aspetti alcune norme dettate dalla legge numero 81 del 2017, perché qui stiamo anche scontando i gravi problemi interpretativi e applicativi creati da questa legge. Io lo ricordo, se noi andiamo a leggere i lavori parlamentari che portarono a questa legge, vari parlamentari dissero: ma c'è questo problema, c'è quest'altro, alcuni di questi li sta dicendo lei adesso. E lì la soluzione quale fu? Ah no, ma questa legge deve essere approvata al più presto, poi si vedrà. No, non so. Adesso infatti stiamo alle prese con queste domande che lei poneva, e sono domande a cui la legge del 2017 dà risposte molto rigorose e a cui la normativa emergenziale non dà nessuna risposta, se non quella di dire: sono salvi i principi stabiliti dalla legge del 2017 numero 81, forse facendo conto sul fatto che poi nessuno va a controllare. E invece cerchiamo di affrontare in maniera puntuale questo problema, siamo interessati ad affrontarlo in maniera rigorosa, anche perché ci sono imprese che sono molto interessate al lavoro agile e ci sono anche lavoratori molto interessati al lavoro agile, però dobbiamo dargli un quadro normativo che sia ragionevole, che sia adeguato alle caratteristiche. Qualcuno ha cercato di risolvere il problema dicendo: ma applichiamo il 3,10 dell'81 sul telelavoro. Ma non si può, perché quella è un'altra categoria di lavoratori. E già che lei è un RLS, Pronto?
Sì, eccomi. No, io sono un delegato RSU, ma non sono direttamente RLS, no, perché... però me ne sono abbastanza occupato di queste cose. No, proprio...
perché questi un grande compito spetta agli RLS, perché vi segnalo un problema che viene sistematicamente sottaciuto. Quando c'è una piccola impresa che riceve ad esempio l'appalto di lavori di pulizia presso una grande impresa e manda i propri lavoratori in questa grande impresa, come si affronta il tema del coronavirus? Che il datore di lavoro della piccola impresa ha tutti gli obblighi di sicurezza sul lavoro e quindi deve andare anche nella grande impresa a valutare che tipo di rischio c'è. È a sua volta la grande impresa che ha affidato il lavoro in appalto alla piccola impresa agli obblighi previsti, i 5 obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto 81, quindi informazione, cooperazione, coordinamento, DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, anche in rapporto al coronavirus. Ma la domanda è: cosa sta capitando attualmente nel nostro paese sotto questo aspetto della tutela dei lavoratori distaccati?
Assolutamente, assolutamente, questo è un tema, anche perché, come sappiamo, diciamo, per quella che è i processi di esternalizzazione all'interno delle aziende, in moltissimi luoghi di lavoro troviamo contemporaneamente lavoratori e lavoratrici appartenenti a diverse aziende, e quindi questo aspetto diventa fondamentale.
Interferenzialità. Ma anzitutto c'è l'interferenza tra l'impresa committente e l'impresa appaltatrice,
certo.
Tra i lavoratori dell'impresa committente, quindi l'RLS dell'impresa appaltatrice. Si deve porre il problema: ma come vengono tutelati i miei lavoratori presso quest'altra impresa? Vado a vedere, vado a controllare, vado a verificare.
Certo, ma da questo punto di vista, dico, per dire, nell'azienda dove lavoro io, appunto, dove sono delegato, proprio non a caso negli accordi che abbiamo fatto in questi mesi, anche abbastanza caotici, sulla questione del Covid e sul documento di valutazione dei rischi Covid e così via, è stato proprio indicato che tutte le norme di protezione, dai dispositivi di protezione individuale e così via, vanno applicate non solo ai dipendenti diretti, ma anche a tutti i lavoratori e anche ai visitatori che si trovano all'interno dell'azienda.
Diciamo purtroppo nel protocollo originario
questo non c'è.
La parola decreto 81 non la troviamo.
Esatto. Questo è veramente clamoroso.
Per fortuna nel documento successivo integrato è apparso il decreto 81, sia pure in rapporto al medico competente, la valutazione dei rischi ha fatto capolino, però
certo, è molto carente.
Aveva molto colpito l'assenza dell'81 nel primo documento, nel primo protocollo tra le parti sociali.
Assolutamente, quello del 14 marzo. No, proprio in questo faccio un'ultima domanda relativa al lavoro agile, così poi passiamo magari a qualche altro argomento. Quindi una cosa che mi pare però di capire dalle sue parole è che comunque è necessario all'interno del documento valutazione dei rischi valutare il rischio lavoro agile e quindi anche le misure che vanno assunte per affrontarlo.
Ah certo, il documento di valutazione dei rischi deve avere anche un capitolo dedicato, intitolato La tutela dei lavoratori agili, così come un capitolo intitolato La tutela dei lavoratori distaccati. Cioè sono tutti rischi che devono essere valutati nel DVR.
Grazie.
Senta, dottor Guariniello, una domanda prima di passare all'ultimo argomento che le volevamo sottoporre. Ci ha telefonato un'ascoltatrice che è in lavoro agile per questioni anche di sue patologie pregresse, per cui di fronte all'epidemia è stata spostata a questo tipo di lavoro. Lei si chiedeva: ma se io ho un infortunio dentro casa, se cado mentre sto lavorando, io gliela metto così perché così c'è stata posta, che succede?
L'infortunio dovuto a che cosa? Causato da quale? Qual è la causa? È riportabile a una condotta colposa del datore,
certo,
di lavoro? Questo è
complicato.
È il tema che deve essere affrontato, che non è assolutamente un tema facile. Ma lei crede che tutti i processi che ho fatto in materia di sicurezza sul lavoro fossero dei processi facili? Sono processi complessi.
L'abbiamo seguiti anche un po' i suoi, quindi lo sappiamo.
No, quindi insomma, cioè bisogna, però questo è il mestiere dell'ispettore, il mestiere del magistrato.
Rispetto a questo, no? È vero che l'atteggiamento, il motivo colposo da parte del datore di lavoro determina le sue responsabilità, cioè le responsabilità del datore di lavoro. Però dal punto di vista del lavoratore, comunque il fatto che tu ti fai male mentre stai lavorando è, dal punto di vista della gestione dell'INAIL e quindi del rapporto di malattia,
sì,
eccetera, infortunio sul lavoro, giusto?
Sì, ma questo è l'articolo 42, comma 2, che dice l'infezione da Covid-19 va trattato come
infortunio sul lavoro.
Un infortunio indennizzabile in occasione di lavoro e così via. Quello è assolutamente pacifico, ecco. Cioè,
okay.
Il problema è di vedere se ci possa essere un risvolto penale.
Certo, sì. Certo, ma rispetto alla domanda che faceva l'ascoltatrice, quindi se lei cade in casa mentre lavora è infortunio sul lavoro, poi magari il datore di lavoro non ha nessuna responsabilità, però lei dal punto di vista, diciamo, della condizione del rapporto con l'INAIL eccetera si trova comunque in una condizione di infortunio,
certo,
sul lavoro.
Sì, sì, ma per i casi di Covid-19 dai dati INAIL risulta che, mi pare, sino al mese scorso fossero già arrivate decine di migliaia di segnalazioni di casi all'INAIL, quindi è una grande massa di accertamenti che dovrà essere fatta, quindi c'è l'articolo 42,2 del decreto legge che è stato convertito in legge a fine maggio.
Senta, allora, un'ultimissima proprio considerazione, allora, che un po' esula per certi versi dalla trattazione che lei ne ha fatto, però ci ha colpito molto. Abbiamo visto in questi mesi tantissimi lavoratori e tantissime lavoratrici, non solo della sanità, ma anche insomma di situazioni di lavoro diverse, che denunciavano appunto la mancanza di mezzi di protezione, di applicazione appunto del documento di validazione del rischio, ove fosse stato aggiornato, eccetera, che però parlavano, diciamo, camuffando la voce, oppure sui giornali, diciamo, non indicando il nome, eccetera. Questo purtroppo deriva dal fatto, e ne abbiamo viste anche le conseguenze a Roma in precedenza, dal fatto che alcuni contratti appunto prevedono, o anche se non lo prevedono, c'è diciamo il rischio grosso di essere poi, diciamo, sottoposti a provvedimento disciplinare o addirittura licenziati. Lei vuol fare qualche considerazione su questo?
Ma quello, diciamo, che è un argomento da affrontare da più angoli visuali. E un primo angolo visuale ritengo comunque doveroso affrontarlo, e cioè ognuno ha la sua parte, i datori di lavoro, i dirigenti, l'RSPP, il medico competente, anche lo stesso RLS, ma alla sua parte anche il lavoratore, nel senso che l'articolo 20 del decreto 81 impone al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza, ma anche della salute e sicurezza delle altre persone presenti su cui ricada l'effetto delle sue azioni o omissioni. Ricordiamocelo questo, che ci sono gli obblighi del datore di lavoro, di tutti, ma ci sono anche gli obblighi dei lavoratori. Molto importante in un settore delicato qua è quello che stiamo affrontando oggi. Naturalmente il decreto 81 si pone anche un altro tema, ed è quello del cosiddetto diritto di resistenza. Cioè, il lavoratore, in base all'articolo 44 del decreto 81, ha il diritto, io lo esprimo in termini semplificati, di non svolgere la propria prestazione ove si trovi di fronte a un rischio grave, immediato, non affrontato adeguatamente. E a questo diritto del lavoratore corrisponde un obbligo del datore di lavoro e del dirigente, articolo 18,1 dell'81, di mettere il lavoratore in condizione di salvarsi, di resistere. Però ecco, è sul piano concreto che poi dobbiamo oggi, ancora oggi, interrogarci, perché naturalmente questo diritto tu lo puoi far valere sempre che abbia una giustificazione, ed è per questo che a me sembra di vedere questo diritto ancora non esercitato con tutta l'ampiezza e anche la serenità necessaria, no? Perché uno dice, ma poi riesco a dimostrare di non aver fatto questa attività perché c'era un rischio grave, immediato, e se poi non riesco a dimostrarlo, questo è un tema che va affrontato. Il lavoratore non deve essere lasciato solo, è molto importante l'opera dell'RLS.
No, ricordiamo l'RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, no? Perché magari qualcuno non lo sa.
Sì, sono quelli che io chiamo i figli di nessuno, per la verità, perché mi sembrano troppo spesso abbandonati a se stessi. Spesso mi avviene di parlare agli RLS e spesso ho occasione di sollecitare le organizzazioni sindacali a essere maggiormente a supporto dell'RLS, che ha compiti molto difficili, come quello ad esempio che abbiamo appena citato oggi.
Assolutamente. Un'ultima domanda prima di ringraziarla, a parte che è stato citato all'inizio i tanti rilevanti processi che lei ha condotto a tutela dei lavoratori. Qui a Roma la ricordiamo con affetto anche per il processo doping alla Juve, che, che chiaramente è una cosa, no, battuta a parte. Dico, rispetto alla questione della tutela della diciamo del rispetto dei dati sanitari del lavoratore, si è aperta una questione, a nostro avviso, insomma, sotto vari aspetti, con questa questione del Covid-19, ma uno di questo è senz'altro anche quella dell'uso dei termoscanner. Tant'è vero che in tanti posti di lavoro si è scelto che è il lavoratore che autocertifica la conoscenza delle disposizioni ministeriali in merito al fatto che non deve andare al lavoro se c'ha più di 37,5 di febbre e così via, e piuttosto che invece operare col termoscan, perché chi è che poi deve gestire i dati appunto che derivano dalla rilevazione della temperatura e per quanto tempo devono essere conservati e così via? Ecco, rispetto a questo, siccome pure il fatto che io autodichiaro può diventare un elemento che rischia di deresponsabilizzare l'azienda, ecco, secondo lei quale strada è preferibile al riguardo?
Guardi, qui occorre un'analisi molto ampia e se mi permette dirò qualcosa però più ampiamente, ne parlo molto nella riedizione dell'ebook che è sulla sicurezza al tempo del coronavirus. Cioè il grande tema chiamiamolo quello della sorveglianza sanitaria mirata sul rischio coronavirus. La sorveglianza sanitaria mirata su questo rischio è ormai, soprattutto poi in base all'articolo 83 dell'ultimo decreto legge, è diventato uno dei casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria affidata al medico competente. Questa è la strada che va percorsa, cioè la strada di individuare tutte le misure necessarie, visite mediche, ma anche esami integrativi, anche eventuali disposizioni integrative, che rientrino in questo grande quadro che è quello della sorveglianza sanitaria, quella prevista dal testo unico sulla sicurezza del lavoro. Ecco, è la strada maestra, perché anche la tutela della privacy si fa affidando a un professionista come il medico competente il compito di valutare tutti gli elementi, tutti i dati. Quindi impostare la sorveglianza sanitaria vuol dire anzitutto valutare i rischi.
Eccoci.
Del medico competente, collaborare alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria. Vuol dire programmare la sorveglianza sanitaria, indicarla nel documento di valutazione dei rischi che viene poi elaborato anche previa consultazione dell'RLS, e queste sono le regole fondamentali da rispettare, perché naturalmente quando si tratta di tutela della salute del lavoratore anche le norme sulla privacy sottolineano gli obblighi che giustificano il ricorso a misure che altrimenti potrebbero apparire lesive della privacy.
Più che sulla privacy mi recavo all'articolo dello Statuto dei lavoratori che vieta la comunicazione dei dati sanitari al datore di lavoro, cioè rispetto a questo.
No, attenzione, ecco, guardi, qui bisogna essere molto attenti, perché è proprio questo il tema. L'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori stabilisce il divieto degli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro. A questo articolo 5 dello Statuto dei lavoratori fa deroga l'articolo 41 del decreto 81, laddove prevede i casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente. E quindi è in questo alveo, in questo quadro, che va tutto ricondotto. Guardi, il decreto 81 è la Bibbia a cui bisogna fare riferimento.